Allora, io vi dico subito, lo dico subito in modo che chiariamo subito le cose, non sono un informatico, non mi occupo direttamente della pubblicazione e della gestione di dati, mi occupo di comunicazioni e ho sempre lavorato nell'ambito della comunicazione, per cui vi proverò a raccontare qualcosa rispetto al modo in cui è possibile utilizzare i dati per fare comunicazione e del modo in cui è possibile fare comunicazione utilizzando i dati. Voglio dirvi subito una cosa, io giusto per farvi sapere, non so quanti di voi ieri erano a Roma. A Roma ieri ha piovuto praticamente tutta la giornata. C'è stata una giornata pessima, sembrava che non smettesse più di piovere, erano tutti disperati. E ieri sera per curiosità mi sono posto il problema, dico vediamo se riusciamo a trovare i dati di quanta acqua ha fatto a Roma, convinto che avesse fatto una quantità di pioggia enorme, esagerata. Il primo problema che ho avuto è trovare un sito affidabile dove era possibile verificare i dati dei millimetri di pioggia caduti. Ce n'erano diversi, tutti non aggiornati, alcuni ovviamente molto vicini alla data di ieri, ma nessuno che mi dava i dati in tempo reale. Altri li avevano, ed erano relativi e utilizzavano i dati solo degli ultimi 2 anni, per cui fare un confronto con gli ultimi 2 anni era difficilissimo. Ne ho trovato per fortuna uno su cui invece c'erano dei dati abbastanza aggiornati, non c'erano quelli di ieri. Non ho potuto verificare quanta pioggia, anche se poi stamattina invece verificando ho scoperto che in realtà ieri non ha piovuto molto, ha piovuto spesso, cioè nel senso che c'è stato tutta la giornata pioveva, ma la quantità di pioggia era limitata, per cui se noi dovessimo giudicare quei dati diffusi dal servizio meteorologico e da altre strutture che si occupano della gestione della pioggia, potremmo dire che i dati potevano essere configurati in maniera diversa, cioè ieri ha piovuto tutta la giornata con pochi spazi di poca pioggia, ma fondamentalmente non ci sono state grandi quantità di pioggia. Guardando quei dati ho visto un'altra cosa, c'erano dei diagrammi per illustrare la pioggia a Roma ed alcuni erano interessanti perché dei diagrammi fatti soprattutto a barre dimostravano una cosa, che non era possibile stabilire delle priorità, cioè c'era il mese di gennaio e febbraio di 3 anni, degli ultimi 3 anni, in cui le barre erano veramente, sembravano schizofreniche, cioè c'è stato il 2017 la barra era piccolissima così, perché i millimetri di pioggia erano stati pochissimi, il 2018 era altissimo, il 2019 scendeva a metà, per cui un dato che poteva uscire immediatamente fuori era che non ci sono più stagioni uguali, cioè nessuno può dire che a febbraio piove molto, oppure dire che a marzo non piove. Quindi in realtà è già quello un elemento. Ma veniamo a noi. Allora, questa è l'immagine che utilizza per la comunicazione il governo americano, ho sempre usato il governo americano per indicare il modo con cui si concepisce l'idea di fornire i dati della pubblica amministrazione, questo enorme patrimonio ai cittadini. Come vedete, iconograficamente l'idea è abbastanza semplice, no? C'è una pubblica amministrazione a destra che fornisce dei dati in formato dati veri e propri grafici e scritti ai cittadini. Questa immagine, questa idea dei dati che vengono trasmessi ai cittadini è di una semplicità assoluta e dà immediatamente l'idea che l'operazione sia estremamente semplificata, no? Per cui i cittadini prendono i dati, li raccolgono, cioè la pubblica amministrazione ha i dati, li raccoglie, li fornisce in una maniera corretta ai cittadini, i cittadini sono lì pronti ad utilizzarla. Una bella immagine che dovrebbe dare l'idea di come i dati sono utili per i cittadini. Questa invece è l'immagine che ha usato l'Unione Europea per indicare il processo di elaborazione dei dati, degli open data verso i cittadini. Se vedete, chi ha realizzato questa immagine ha fatto un lavoro maggiore, cioè ha immaginato che la procedura fosse un po' più complessa, cioè nel senso che non esiste una procedura diretta come dati.gov rispetto a dati.com americano, cioè in realtà è una sorta di macchina dei dati. C'è un'elaborazione, arrivano i dati, vengono inseriti in una sorta di macchina processore dei dati e vengono distribuiti attraverso una modalità che è quella giù dell'Unione Europea, su magari dei dati, a sinistra ci sono i grafici, le spunte e così via, qualcuno ci fa il grafico e così via. Quindi questo dà già l'idea che nel nostro paese il concetto di utilizzo dei dati e di trasmissione dei dati, ma anche di ricepimento dei dati, lo si immagina già come più complesso. Ovviamente questo è dovuto anche all'idea che noi abbiamo culturalmente all'interno delle pubbliche amministrazioni di una sorta di tradizione anche legislativa di protezione dei dati della pubblica amministrazione, che si basa sul principio che se questi sono effettivamente un patrimonio devono essere da parte della pubblica amministrazione protetti. E quindi questa è un'immagine dell'avaro che raccoglie i suoi dati, li nasconde, li tiene segreti, li tiene nascosti, perché siccome sa che quei dati sono importanti per lui non ha la disponibilità a renderli pubblici. Quindi quella complessità immaginata dall'Unione Europea parte probabilmente da una cultura, ripeto, legata anche alle normative del nostro paese sulla protezione dei dati, che si è aperta solo negli ultimi anni, che ha una storia molto recente ed ha invece una storia molto antica di protezione dei dati. Fino a qualche anno fa esisteva un diritto di riservatezza dei dati veramente impressionante, che non ha nulla a che vedere con le leggi sulla privacy, era qualcosa completamente diverso, addirittura c'era la segretezza per scopi di interesse pubblico, la necessità di occultare, quindi diciamo c'è una sorta di cultura. Questo rende il concetto di utilizzare questi dati di comunicazione molto più complicato. Ovviamente voi capite che in questa dimensione nel nostro paese si è dovuto fare, in Europa ma nel nostro paese in particolare, quello che noi abitualmente facciamo quando abbiamo una difficoltà di comunicazione, cioè facciamo delle leggi. Noi abbiamo, voi sapete, delle leggi europee recepite attraverso il nostro Parlamento, recepite dall'Unione Europea, c'è il codice dell'amministrazione digitale, molte regioni si sono dati delle vere e proprie leggi regionali, perché abbiamo dovuto concepire l'idea della distribuzione dei dati della pubblica amministrazione soprattutto partendo dal punto di vista della necessità, dell'obbligo, quindi di una legge che in qualche modo obbligasse i dipendenti pubblici a distribuire questi dati. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto in modo da inevitabilmente creare culturalmente all'interno di chi deve questi dati comunicarli all'esterno un concetto di distribuzione che non è di vantaggio, di interesse o di opportunità, cioè noi comunichiamo quando sentiamo che c'è una necessità di rapporto a due, non perché qualcuno mi dice sei obbligato a parlare. Noi parliamo davanti al magistrato perché siamo obbligati a parlare, perché ce lo chiede, parliamo invece con piacere in famiglia o tra amici perché sentiamo la necessità di fare questo dialogo. Se partiamo dalle leggi per comunicare, la cosa diventa estremamente complicata, cioè diventa estremamente difficile far partire l'idea per cui la comunicazione dei dati, la trasmissione dei dati non sia un obbligo ma un'opportunità per tutti. Ecco qua. Quindi si sviluppa quello che io credo che possa essere nella cultura, diciamo, cinematografica di questo paese interpretata come il concetto di due compari. Non so quanti di voi sanno che cosa significa questa metafora dei due compari. I due compari sono due persone che lavorano con lo stesso scopo, hanno lo stesso obiettivo, gli stessi interessi, però ognuno in qualche modo tutela se stesso o è prevenuto verso chi sta dall'altra parte, per cui non riescono sostanzialmente a fare business, cioè non si riesce assolutamente a trovare un accordo. Quel modello di comunicazione di fatti presuppone questo tipo di rapporto tra pubblica amministrazione e utente, che siano essi aziende, che siano essi cittadini, che siano essi il mondo dell'associazionismo che dovrebbe utilizzare i dati. Cioè c'è una sorta di incomunicabilità paradossale, perché i due compari hanno lo stesso obiettivo, lo stesso scopo, cioè raggiungere un accordo su un determinato su una determinata situazione, ma non ci si riesce assolutamente a mettersi d'accordo. Questo dato recentemente è stato analizzato, cioè questo modello è stato analizzato al Politecnico di Torino, dove è stato oggettivamente rilevato che sia da una parte, cioè dal lato pubblica amministrazione, che dal lato aziende, che sono quelli che maggiormente vogliono, dovrebbero e sono interessati all'utilizzo dei dati, bene, da entrambi le parti la tesi che si sostiene è esattamente la stessa, cioè i dati sono necessari, i dati ci sono, ma voi non sapete distribuirli, dicono le aziende, o li tenete male, li distribuite male, non siete in grado di associarli e così via. Dall'altro lato si dice esattamente il contrario, cioè io lo faccio, lo metto, ma a voi non interessa, non ve li pidiate, li sto pubblicando, io li devo pubblicare e basta. Quindi c'è qualcosa che non funziona e l'immagine della complessità della macchina dei dati era evidente. La polemica maggiore sui dati della pubblica amministrazione si basa sul presupposto che sono di bassa qualità, che è un concetto molto vago, ma sostanzialmente in comunicazione se una cosa non è di qualità non ha un valore nella comunicazione, cioè se io devo vendere una merendina che già so che non è buona è estremamente difficile provare a stravenderla. Poco accessibili, perché l'idea è che questi dati siano difficili da trovare, da raggiungere, vedremo un attimo perché. Non uniformi, cioè io li trovo spezzettati, sparpagliati e così via. Questo in parte in realtà è vero, perché se da un lato le pubbliche amministrazioni hanno fatto una gran corsa a raccogliere questi dati pubblici in enormi dataset, quantità di dati, questi dati sono stati collocati lì in maniera poco curata e purtroppo mantenuta. Io lo dico da comunicatore, nel senso che ho sempre rilevato, magari anche con qualche polemica, il fatto che probabilmente l'idea secondo la quale la gestione dei dati della pubblica amministrazione fosse affidata a tecnici bravissimi, preparati, ma sostanzialmente tecnici informatici, non era esattamente un'idea peregrina. Nel senso che probabilmente l'idea che ci sarebbe dovuto essere un affiancamento di comunicazione insieme ai tecnici era una cosa assolutamente, dal mio punto di vista ovviamente sono di parte, faccio quello che vende l'acqua e dice che l'acqua è fresca, sicuramente fondamentale, cioè perché per me mettere i dati in quel modo avrebbe peggiorato in quella condizione. Quindi se la quantità dei dati è percepita come bassa, quindi c'è una qualità bassa, è evidente che anche il percepimento dei requisiti di immediatezza e nella gestione della documentazione diventano estremamente complicati. Che cosa voglio dire? Voglio dire che in comunicazione, quando io percepisco che un prodotto è di scarsa qualità, o l'elemento che viene fuori è che il prodotto sia di bassa qualità, io devo fare una sola cosa per migliorare e per far modificare questa percezione. Cioè devo in qualche modo rendere immediata l'idea secondo la quale la documentazione allegata sia evidente. In che modo? Faccio sempre l'esempio delle merendine perché si usa storicamente come modello. Se io sono sicuro che qualcuno ha dei dubbi sulla qualità del mio prodotto, aumento le dimensioni dei contenuti delle mie merendine, perché devo dimostrare che in qualche modo la documentazione sia a supporto di una tesi diversa da quella che è concepita dall'utente. Non so se riesco a spiegare. Per cui, se quei dati non rispondono ai requisiti di immediatezza, cioè immediatamente visibili, sono immediatamente documentati, quella percezione di scarsa qualità e quindi di poco interesse aumenta. Allora, queste cose sono vere. Vabbè. Non ci sono categorie di dati pubblicati da tutti i comuni in modo uniforme e questo è un elemento oggettivo di difficoltà perché i comuni li pubblicano in maniera diversa e non sono uniformati ad un modello unico. La pubblicazione è percepita dagli enti, come abbiamo detto, come obbligo, quindi è il secondo elemento riassumendo le cose. Questo che cosa comporta? Che l'80% dei comuni ha l'idea o comunque percepisce o comunque lo riconosce che non ha nessun impatto positivo per se stessi la pubblicazione. È evidente che se io non ho nessuna neanche bisogno se non quello dell'obbligo a pubblicare i dati. Se avverto che non ottengo nessun vantaggio, se questa idea si diffonde in questo modo, è evidente che anche la mia necessità di comunicare bene quei dati diminuisce. Che me ne importa? Il 55% addirittura li ritiene inutili, poco utili per la crescita del tessuto industriale. Tenete conto che questi sono sempre i dati della recente inchiesta che ha fatto il Politecnico di Torino sulla percezione degli open data. Quindi che cosa succede? Che già questo modello ha fatto in modo che questo tesoro, se vogliamo chiamarlo così, di dati, viene anche in qualche modo, non dico occultato, ma posto in condizioni di scarso riconoscimento. Tanto è vero, vedete, i dati sono in percentuale, non si trovano perché le domande ovviamente erano fatte in maniera diversa. L'85% li pubblica su siti istituzionali, il 33% stabilisce che vada in una sezione ad hoc, l'8% hanno un sito dell'open data soprattutto per le regioni, il 2% solo viene poi trasferito automaticamente sul sito dell'open data nazionale. In realtà adesso vengono trasferiti tutti, ma in maniera automatica solo questa percentuale, i dati non sono miei, sono della cosa. Per cui che cosa succede? Io ho un tesoro, ma se proprio qualcuno li vuole cercare, alla luce di tutta questa difficoltà, ha una caccia al tesoro, perché nessuno li aiuta, se non addirittura utilizzando un'idea della mappa, cioè devo cercare, così come in un gioco, qual è la strada migliore, quali sono i vantaggi e così via. Cioè esattamente il contrario di quello che si dovrebbe immaginare in un'idea di comunicazione dei dati. Ecco qua. Vedete, questo qua io lo faccio vedere sempre, perché qualche mese fa, forse un anno fa, a Firenze io ho portato una slide del genere ed era nel sito del portale europeo sugli open data, che è sempre aggiornatissimo perché raccoglie, voi sapete, tutti i dati della pubblica amministrazione che vengono raccolti dai vari siti nazionali in un unico portale nazionale. L'unica parte di quel sito che veramente non viene aggiornata è la parte in cui ci sono i vantaggi e le modalità di comunicazione dei dati, cioè non è aggiornata dal 2016, la faccio vedere sempre. Per la verità i consigli sono stati, non credo perché l'ho detto io qualche mese fa, ma insomma se ne saranno accorti, sono stati anche tolta quella parte sulla comunicazione. Quello che voglio dire cos'è? È che probabilmente anche rispetto al sito del portale europeo dei dati, il problema di come comunicarli questi dati e delle modalità di comunicazione è scarsamente considerato come importante, talmente scarsamente considerato importante che su un sito che viene aggiornato praticamente ogni pochi minuti, se non ogni pochi secondi perché i dataset vengono pubblicati in tempo reale, quelli che sono, diciamo, i suggerimenti su come comunicarli questi dati, vengono addirittura rimasti al 2016. Voi, insomma, come tutti noi sappiamo che cosa è successo, no, in 3 anni. Se io devo dare dei suggerimenti a qualcuno su come pubblicare i dati del 2016 è una follia. Cioè vuol dire che veramente non ho capito che la comunicazione si modifica ogni 10 minuti. Proprio ieri qualcuno mi chiedeva, dice, ma se tu dovessi indicare ad un politico quali sono le strategie per utilizzare la comunicazione sui social network, io ho detto una sola cosa, ho detto guarda, per quanto mi riguarda non esistono strategie precise e valide sempre, quello che è valido oggi domani non sarà più valido, per cui lui mi ha fatto vedere un libro, dice io ho comprato questo libro sull'utilizzo dei social network, dice secondo te, dico questo oggi è valido, la settimana prossima non lo so, bene, se noi vediamo che la comunicazione degli open data viene addirittura suggerita dall'Unione Europea con delle valutazioni che sono legate a 3 anni fa, ci fa capire di come sia poco attenta da parte della stessa Unione Europea, dei paesi e di chi si occupa della pubblicazione dei dati, la comunicazione sia stata scarsamente considerata. Qualche giorno fa sono andato a cercarmi online i suggerimenti su come pubblicare i dati o come promuovere i dati attraverso i social network, no? E mi sono trovato grandi idee e così via, ma anche in quel caso nel nostro paese ci sono informazioni veramente legate a 7, 8, 9 mesi fa i più aggiornati, 7, 8, 9 mesi fa in quel mondo è eterno, cioè dici ma allora che dobbiamo fare? Dobbiamo fare una guida che cambiamo ogni settimana? No, probabilmente dobbiamo mettere a lavorare sui dati anche chi si occupa di comunicazione, non solo chi si occupa dei dataset e dei dati, cioè provare a fare in modo che la comunicazione non sia considerata sugli open data una sorta di elemento accessorio, se noi vogliamo dire che non c'è solo un obbligo ma un'opportunità, chiaro? Questa è la mia idea. Ecco, quindi cosa posso fare? Ci sono delle domande, dice che posso fare le domande, io non so come si fa a fare le domande così, io non vi sentirei neanche, però se ce l'avete io ve lo chiedo, non so, no, è imbarazzante, quelli già non, già giustamente, sì, lei voleva dire una cosa, no? No, perfetto, meglio così. Allora, come migliorare la pubblicazione? Abbiamo detto che la giornata di oggi tratta di due elementi. Uno, come migliorare la pubblicazione di dati per renderli accessibili. Due, come fare per renderli meglio interpretabili o per interpretarli. Allora, diciamo che io ho sottolineato alcune domande su come fare. Innanzitutto guardare a quali sono le opportunità dei dati. È un po' il lavoro che si fa in ambito anche di marketing quando noi dobbiamo in qualche modo fare un'operazione di valorizzazione di un prodotto. La prima cosa che andiamo a guardare è quali sono le opportunità che questo prodotto. Devo dire, la prima cosa che si dovrebbe fare scientificamente è individuare il target, ed è una cosa su cui veramente resto un po' perplesso. I miei molti amici che si occupano seriamente di queste cose, non come me en passant, perché faccio tutto un altro mestiere, quindi mi sto occupando anche degli open data per caso, ma faccio un altro lavoro, diciamo, il mestiere mio è diverso, mi meraviglio del fatto che quando mi si pone il problema di come devo migliorare la qualità del trasferimento di dati, dell'accettazione dei dati, mi pongo il problema, dico, ma una seria analisi su chi è il target di questi dati è stata mai fatta? Cioè le pubbliche amministrazioni, quando pubblicano i dati, si sono mai posti il problema di chi diavolo deve prendere questi dati? Perché quando andiamo a vedere tutte le analisi serissime fatte su queste cose, io sento dire che gli open data servono ad aumentare il PIL del paese, a migliorare le aziende perché si faranno affari d'oro, questo qualche anno fa, adesso qualcuno in più. Servono come opportunità per la pubblica amministrazione, cose giustissime, perché ti fa migliorare come funziona la pubblica amministrazione e tutto. Servono, ma chi diavolo fa tutto questo? Cioè a chi li vendo questi dati, a chi li do? Vi farò vedere degli esempi per farvi capire qual è il mio dubbio, qual è la mia preoccupazione su questo. Comunque, innanzitutto io guarderei a quali sono le opportunità dei dati che sto trasferendo. Come si elaborano correttamente? Perché l'elaborazione dei dati è alla base dell'eventuale possibilità di affiancare un elemento di comunicazione a questi dati. Come si veicola una notizia estrapolata dei dati? Dici, ma perché lo devo fare io? Sì, lo devi fare tu, perché se ti stai occupando della pubblicazione dei dati, non puoi non considerare il fatto che devi in qualche modo, e quello è un po' il mio mestiere, per esempio, io mi occupo di ufficio stampa, e quindi ovviamente qual è la mia preoccupazione da ufficio stampa? Cioè io quando mando un comunicato, la mia preoccupazione è in che modo questo comunicato sarà letto e pubblicato, no? Cioè la mia preoccupazione è come veicolare quell'informazione, come faccio a fare in modo che questo dato sia utilizzato esattamente per quello che credo. Vi faccio l'esempio della pioggia di ieri. Se io voglio dire che ieri Roma era allagata, è chiaro che veicolare l'informazione dell'enorme quantità di acqua che è scesa va ragionata anche in quella finalità, se ho una ragione non nobile legata alla distribuzione dei dati, ma comunque una ragione che potrebbe essere utile. Quindi come veicolo? Come si rispettano i tempi giornalistici qualora questi dati dovessero servire per essere utilizzati da chi si occupa di data journalism, o meglio che poi è una parola, insomma, a me non mi piace, perché in realtà chiunque fa il giornalista può utilizzare i dati, quindi esistono sì delle redazioni specializzate che si occupano di gestire le informazioni dei dati, ma se ci riesco ve le faccio vedere dopo. Ma come si rispettano i tempi? È inutile pubblicare i dati di quanta pioggia ha fatto ieri la settimana prossima, per essere più chiari. Io li volevo vedere ieri i dati, perché a me ieri mi interessava sapere se mi sono pigliato la bronchite inutilmente oppure se era perché effettivamente pioveva molto. Quali sono i limiti che può portare all'interpretazione dei dati che io sto pubblicando? Allora, quali sono le opportunità? Io devo bere. Allora, io vi faccio vedere sempre questa cosa, perché mi piace ricordarla, perché l'opportunità che noi abbiamo sull'utilizzo di certi dati è fondamentale dal punto di vista, diciamo, dei vantaggi che posso avere dall'utilizzo dei dati. Questi sono dei dati che anticamente hanno modificato il concetto in agricoltura di utilizzo dei pesticidi e hanno modificato l'economia agricola nel nostro paese. Cioè, quando sono usciti i primi dati sull'utilizzo eccessivo di pesticidi e sui danni che i pesticidi potevano fare, il risultato è stato che nel nostro paese il 20% delle aziende si sono messi a fare il biologico, senza entrare nel merito, ma insomma è una grande opportunità che si è verificata. Come si elaborano correttamente i dati? Questo è un altro esempio che fa parte, diciamo, dall'altra parte dell'interpretazione dei dati. Esistono delle redazioni molto specializzate, quali quelle del Sole 24 Ore, Sole 24 Ore Data, che sono redazioni fatte da persone molto in gamba che utilizzano i dati. Bene, anche loro commettono degli errori incredibili, io lo racconto sempre, perché insomma ci sono state, conoscevo il collega che ha fa, la collega che ha fatto il primo articolo su questi benedetti dati, e nel corso di un anno praticamente questi dati sono diventati una sorta di barzelletta sui dati relativi alla criminalità degli stranieri in Italia. Guardando quei dati, interpretando quei dati, si è detto di tutto. La prima volta si è detto che non era vero che gli immigrati erano quelli che facevano più reati. Ovviamente facevano una valutazione in termini assoluti. E subito dopo grandi attacchi a chi ha scritto quell'articolo per dire stai dicendo una sciocchezza, perché è chiaro, i reati sono commessi meno da immigrati perché sono meno rispetto al totale della popolazione. Poi è stato fatto il contrario per dimostrare il contrario e si è scoperto che anche quello era un errore, perché i dati venivano utilizzati quelli delle incarcerazioni. Insomma, voglio dire, non me la faccio lunga, per dire che a un certo punto il Sole 24 Ore si è posto il problema sui veri numeri sulla criminalità degli stranieri. In realtà non era niente di vero, cioè i numeri erano sempre gli stessi. Quello che variava era l'interpretazione di quei dati. Cioè, quello che voglio dirvi, i numeri non cambiano, i numeri sono quello che cambia è l'interpretazione. Quindi se noi vogliamo utilizzare questi dati e dare a questi dati un minimo di importanza di relatività, dobbiamo ragionare su quello, cioè su come è l'interpretazione dei dati viene fatta e su come noi veicoliamo quelle informazioni. Va bene? Allora, questo invece, vedete, è un bel grafico. Questo qua è stato fatto da Data Room. Non so se la conoscete, la fa la Gabbanelli, è un lavoro che fa la Gabbanelli per il Sole, per il Corriere della Sera, dove utilizza iconografica, ma anche diciamo diagrammi e dati, ma anche la voce e il video, per raccontare i dati e attraverso i dati dare un'interpretazione di quella che avviene nel nostro paese. Questo è quello della settimana scorsa, è molto bella, in cui vedete ci sono una serie di dati, non ve la faccio lunga perché sennò perdiamo tempo, però sostanzialmente la Gabbanelli da questo dato che cosa fa? Mette insieme i dati che vengono da più fonti, non utilizza la stessa fonte, mette insieme i dati che vengono da più fonti, li mette insieme, costruisce questa iconografia e che cosa scopre la Gabbanelli? Scopre che i flussi di immigrazione dal terzo mondo in Europa non vengono dai paesi più poveri dell'Africa, ma neanche da quelli più ricchi, come è naturale che noi immaginiamo che possa avvenire, no? Che ovviamente si stanno bene perché devono partire, ma vengono paradossalmente da una realtà di reddito medio-basso, vedete i secondi, che sono addirittura il 60%. Come dire, perché si crei un flusso migratorio, i paesi non devono essere né poverissimi, dove non c'è neanche la conoscenza dell'idea dell'immigrazione, ma devono essere paesi in cui c'è un minimo di alfabetizzazione, quindi un minimo di istruzione diffusa, quindi la gente in qualche modo conosce i fatti, si organizza e parte, ma non devono essere neanche così ricchi, perché sennò decidono di rimanere sul loro territorio. E da questo dato la cosa più evidente è che i paesi a reddito più basso, cioè quelli del Centro Africa, cioè rappresentano solo il 5%, cioè dove realmente non si può mangiare non partono, dove si mangia non c'è male, quindi il reddito alto solo il 7%, però già di più. Mentre la parte centrale sono quelli a reddito meno alto e a reddito molto medio-basso, cioè la parte centrale. Quindi vuol dire che l'immigrazione va su calice. Ma perché dici questo? Dico questo perché la Gabanelli ha fatto un ottimo lavoro su questo, ma anche lei, se voi vi vedete il video, andate a guardare, alla fine dà una sua interpretazione di questi dati che potrebbe essere in qualsiasi modo confutato, messo in discussione, perché è un'elaborazione di dati estremamente complessa. Chi ha prodotto quei dati ha consentito tutto questo perché quelle interpretazioni le ha giustamente, correttamente lasciate libere di interpretazione. Probabilmente se avesse avuto uno scopo la pubblicazione di quei dati poteva essere accompagnata da una certa quantità di comunicazione. Aggiungo una cosa, Data Room, che è il nome dato dalla Gabanelli alla sua trasmissione, è molto strano averla utilizzata, perché non so quanti di voi sanno cosa siano realmente le data room. No, siete troppo giovani, sono molto vecchi. Allora, le data room erano delle che quando c'era una transazione, un accordo tra due società, per poter fare diciamo, un accordo tra queste aziende, cioè la vendita di un immobile, di una società, di un'azienda, si prendevano tutti i documenti utili, necessari a quella diciamo operazione di transazione, di affare, di business, venivano collocati in una stanza, e in questa stanza si accedeva soltanto chi era interessato direttamente a procedere all'acquisto. Quindi i dati in qualche modo erano considerati segreti, ma non per chi era direttamente interessati. Quindi è una modalità piuttosto strana per concepire quella cosa. Ovviamente poi dopo col tempo le data room non sono più uno spazio fisico, esistono le data room diciamo digitali, virtuali, in cui tu hai una password di accesso se vuoi accedere a quei dati. La Gabanelli utilizza quel nome molto carino per dire una cosa estremamente diversa che quello che fa lei, cioè invece utilizzare dati pubblici estremamente diffusi per darla alla gente. Però insomma l'idea funziona bene col nome e ha utilizzato quella cosa. Perché l'interpretazione dei dati in questo caso diventa veramente complessa? Io vi faccio vedere questi altri due dati. Se voi guardate questo grafico, non si vede niente, vabbè, ve lo racconto io. Da un lato si vedono dove sono i musei italiani. Paradossalmente voi vedrete che il colore verde più scuro è la concentrazione di numeri di musei. Quelli più chiari ovviamente un numero minore di musei. Come voi vedrete sembrerebbe che per esempio Campania e Lazio hanno meno musei di alcune regioni del nord, e addirittura si vede che addirittura il Piemonte, oltre che l'Emilia Romagna, hanno dei numeri elevatissimi di musei. Ora, guardando questi dati, se non ci ha accompagnato un certo tipo di ragionamento sulla comunicazione e sull'interpretazione di questi dati, immediatamente vi viene in testa l'idea, dice, ma come, ci sono più musei in Emilia Romagna che in Toscana o in Campania? In realtà è il numero. L'amministrazione che ha pubblicato questo dato, che poi è il Ministero dei Beni Culturali, praticamente ha voluto dare il numero di dati. Se voi guardate invece a destra, vedete un'altra cosa, vedete i primi 20 musei d'Europa per numero di visitatori, e se vedete l'Italia si presenta alla fine di tutti. Paradossale anche questo dato, cioè dice che cosa è successo? In realtà è vero, perché è legato al fatto che molte strutture sono considerate in termini di visitatori, spesso quelle gratuite che esistono, come zone museali, anche se in realtà non lo sono. Per cui praticamente tu vai a vedere e scopri che oltre a Parigi molti paesi del nord Europa hanno un numero di visitatori di musei superiore al nostro. Bene, questo può esserci utile per capire che stiamo sbagliando, ma può anche fuorviare molto se non si accompagna a questo una giusta quantità di comunicazione. Vi faccio vedere sempre a proposito dell'interpretazione dei dati la storia del catasto. Io lo racconto sempre, chi mi ha già sentito si ricorderà, è una mia fissazione, questa storia non finirà mai, è una persecuzione la storia del catasto frutticolo, perché io ho iniziato lavorando sui dati del catasto frutticolo. Nel 1979-80 mi sono occupato da giovanissimo, da ragazzino, del catasto frutticolo in Campania e raccoglievo i dati per un censimento, che era un'indagine statistica, su come funzionava il catasto frutticolo in Campania. Quindi mi sono occupato già 40 anni fa di questi dati. Bene, il catasto frutticolo nel nostro paese, i dati sul catasto frutticolo nel nostro paese è una specie di saga. Cioè, veramente il trono di spade potrebbe essere raccontata così. Al punto che i dati sul catasto frutticolo hanno attraversato il mondo della comunicazione in periodi alterni nella maniera più incredibile. Cioè, dagli anni 80, di quando io andavo a fare, ripeto, il censimento proprio fisico, allora non si faceva con i computer, si faceva con le schede che venivano raccolte a mano e poi elaborate, da allora esiste nel nostro paese un'attenzione verso il catasto frutticolo. Che cos'è il catasto frutticolo? Il catasto frutticolo non è niente altro che gli elenchi e la suddivisione per territorio dei prodotti della frutta rispetto a quella che è la produzione, cioè sapere quante mele, quante pesche vengono fatte in un paese piuttosto che no. Perché è importante il catasto frutticolo? Ah, perché consente di poter organizzare gli aiuti europei. Se io so come è distribuito posso farlo. Due, consente alle aziende di organizzarsi dal punto di vista della frigoconservazione. Tre, consente di poter riprogrammare il territorio, per cui se in Italia ho una enorme quantità di pesche probabilmente mi conviene fare l'actinidia, cioè i kiwi invece di un altro prodotto e così via. Quindi è una cosa molto produttiva. Bene, questa storia prosegue. Io ogni tanto, pur non occupandomi più di agricoltura, grazie a Dio, da tantissimi anni, ogni tanto me la ritrovo. Qualche mese fa, qui le notizie che vedete già sono contorte, Report, che è un'altra rivista giornalistica del nostro paese che ogni tanto utilizza i dati per fare informazioni, a un certo punto ha fatto una grande scoperta. Ha detto che il Ministero dell'Agricoltura aveva fatto una cosa gravissima, perché aveva investito 5 milioni di euro per fare il catasto frutticolo quando il catasto frutticolo era già stato fatto. Era la stessa reazione che avevo avuto io. Ho detto: cacchio, ma il catasto frutticolo esiste da 40 anni, cioè com'è che questi devono pagare qualcuno per fare il catasto frutticolo? E anche io mi sono indignato. Poi in realtà sono andato a controllarmi, anche il report aveva sbagliato, perché in realtà il lavoro che era stato chiesto al Ministero dell'Agricoltura era qualcosa di diverso, era un'elaborazione di quei dati, utilizzando quei dati che già ci sono per una finalità diversa da quella. Insomma, sostanzialmente, per dirvi che cosa, che sui dati, se non correttamente già solo presentati, perché se poi voi volete andarveli a vedere, cioè se uno domani mattina paranoico come me dice: ma dove stanno questi dati di catasto frutticolo? Non esiste effettivamente un luogo fisico dove li potete trovare tutti, ma sono spezzettati per regione e non hanno nessun valore proprio per quella disformità dell'informazione. Quindi l'esempio dei dati della pubblica amministrazione, questi sono dati essenzialmente regionali, perché l'agricoltura è una competenza regionale, è veramente, diciamo, la storia di come i dati hanno attraversato questo paese in maniera più o meno distorta negli ultimi 40 anni. Allora, io vi ho raccolto, io ho quasi finito, no? Non mi ricordo. Vabbè, lo faccio velocemente, 5 minuti, mamma mia. Ogni volta che arrivo qua succede la stessa storia. Io ho raccolto qua 8 consigli pratici su come, secondo la mia idea, su come dovrebbero essere distribuiti i dati. Bene. Vedete, la prima cosa è relativa ai contenuti. Io vi faccio vedere una cosa. Questo è lo stesso distributore di dati, no? La stessa amministrazione ed è una regione. A proposito dell'idea di concentrarsi sul messaggio, va bene? Guardate il primo, non lo leggete, ve lo dico io. Vestizioni lineari è titolato. vestizioni lineari comunali comprendono polilinee riferite alla descrizione territoriale di vario tipo, l'aggiornamento in continua evoluzione. Io non lo so, ma voi lo sapete che cosa sono le vestizioni lineari? Tu lo sai? A quella tua regione, eh? Super cazzo, perfetto. Il secondo, stessa regione, dice Unione dei Comuni della Valle della zona a traffico limitati nel comune di... Ah no, no, non è la tua, questa è la mia. Nel comune di Cesena. Beh, insomma, voglio dire, ma davvero è così? Questa invece è un'altra cosa, il LIUT. Quando fate la pubblicazione dei dati, molta attenzione a come lo presentate. Al di là del fatto che i siti dove ci sono i dati sono sempre tristissimi, a parte quello della Campania che ho qua, la bella rappresentante, che sta facendo un lavoro eccezionale su questa parte, su come presentarli e anche sulla bellezza di come presentare i dati. Ecco, per esempio, questa è una cosa molto bella che ho visto in Sicilia e mi piace molto segnalarla, l'ha fatto l'INAIL, è sulla sicurezza. E devo dirvi, purtroppo non la vedete molto bene, ma iconograficamente riesce a darvi immediatamente l'idea di come questi dati. Molta attenzione all'IoT. Siate semplici, sempre a proposito della cosa. Perché io quando metto i dati, siccome sono data, non glielo devo far capire che cosa sto facendo? No, proviamo a farla. Vedete qua, a un certo punto dice elenco stazioni monta naturale equini autorizzata. Cacchio, ma non si può dire la maniera, non lo so. Elenco delle sezioni di monta naturale equine autorizzati in Regione Lombardia, comprensivo di codice univico nazionale, denominazione struttura, nominativa gestore, rappresentante legale, partita IVA, sede, indirizzo operativo, telefono, specie, trattato. Cioè, tu mi ci metti tutti i dati che sono presenti e nulla che mi dica che può servire. Ora, ho capito che tu lavori in quel settore e per te l'elenco di stazioni di monta naturale equine autorizzata è una cosa con cui c'è a che fare per tua sfortuna tutti i giorni e quindi ce l'hai nella testa, ma cacchio, ma se lo pubblichi, ma anche se lo pubblichi su un foglio di carta, figurati su un sito che dovrebbe avere una funzione di comunicazione, un dubbio te lo puoi porre sul perché lo devo chiamare soltanto elenco di stazioni di monta equina autorizzata. Vabbè, lasciamo aperto. Quindi provate ad essere semplici, provate a fare in modo che insomma, state facendo un'operazione. Insomma, se si può dire in altro modo, non lo so se si può dire in altro modo, io non lo so, però elenco stazioni mondo naturale quindi autorizzata, comprensivo di codice univico nazionale. Apposta? Fatta apposta? Ah, perché è finito? E perché non posso parlare? Ma che cara mia. Vabbè. E io gli faccio vedere le immagini lo stesso. Ve le faccio vedere. Non posso parlare. Vabbè. Adesso va. Ok. Pensavo che l'avesse fatta apposta. Stavo già chiamando Marina. Dove sta? Non date per scontato che chi leggerà il contenuto dell'intera presentazione, chiarite subito cosa volete narrare. Vedete, questa è fatta molto bene. Il mercato del lavoro regionale nel primo trimestre. Cioè, non vi dico ieri quando ho cercato i dati sulla pioggia come venivano presentati. Continua a scendere. Ah, cioè, questo è lo stesso sistema pubblicato sullo stesso portale nazionale dei dati, nei dataset, però in questa maniera. Continua a scendere la disoccupazione in Emilia-Romagna, calata dello 0,5% nel primo trimestre, cioè, ma sta a fare propaganda? No! La cosa che mi interessa non è il motivo per cui gli dice che è calata, diciamo, la disoccupazione. Quanti dati, vedete, rispetto all'anno precedente, dal 7 al 6, in Trentino Alto Adige 4,3, il tasso di disoccupazione si colloca in valore medio, cioè bello, cioè l'idea per cui, caspita, cioè se io voglio vederli quei dati mi viene l'idea di poterli utilizzare per qualche cosa, se sono un giornalista meglio ancora, ci posso fare la notizia. Attenzione ai grafici, vabbè, la grafica è la cosa più incredibile, cioè qui vedete ci sono alcuni esempi della stessa notizia fatta con grafici diversi, ho visto grafici incredibili, cioè che voi mai, cioè questa qua esiste, cioè questa non l'ho fatta io, me l'hanno fatta vedere, me l'hanno riportata, c'è un grafico in cui dice anziani 19, stranieri 9,4, minori 17, adulti 63, cazzo vuoi dire, cioè al di là del fatto che non ti trovi con i numeri, ma proprio cioè proprio, cioè non ha senso, cioè metto tutti insieme perché secondo te la torta mi va bene. Oppure questo dato dell'andamento in 4 mesi, no? Vedete, questo mi fa la scala il primo, aprile, maggio e giugno, cioè si capisce niente dove vuoi arrivare, cioè che mi dici da questa cosa? L'altro lo stesso non si capisce, ovviamente il quarto è quello più logico, perché se non altro mi dà un minimo di grafica. Quindi attenzione a quando usate i grafici, attenzione perché sono il supporto e andrebbe fatto. Il focus. Se mettete i dati, provate a posizionare le informazioni in modo chiaro. Cioè, ci sono delle informazioni speciali o fondamentali che possono essere immediatamente utili al vostro coso. Nel caso degli equini non ho capito come potremmo farlo, però insomma, cioè sicuramente sarà complicato. Però vedete, questo non è un grafico italiano, però hanno corredato il dato di una serie di elementi di interpretazione che possono essere utili a cosa, va bene? Sono istruzioni speciali che possono essere date. Un'altra cosa sono i grafici interattivi, molto belli, ma non sempre immediatamente percepibili, soprattutto perché tu devi capire innanzitutto come li interpreto. Se potete, provate a fare in modo che possano essere capiti senza interazione. Questo è un dato, è un grafico interattivo, può essere usato in maniera interattiva, ma se lo si capisce, una volta che ci sono ovviamente le indicazioni, anche in maniera più semplice. Un altro elemento che io suggerirei sempre di pensarlo quando fate la cosa è ovviamente l'idea del mobile. Pensate all'opportunità di utilizzare i dati. Va bene, so che ho finito, quindi devo andare velocissimo. Allora, io quello che volevo riassumere rispetto all'indirizzazione fondamentale è che provate a ragionare sempre secondo l'idea che quando comunicate i dati, più che i dati, cioè di per se stesso, dovete indicare quali sono i vantaggi di questi dati. Provate a dare questo come interpretazione. Utilizzate specialisti della comunicazione, che in genere sono gente che vi vende fumo, ma qualche volta sono anche bravi a vendervi qualcosa di utile. Associate un minimo di piano di comunicazione alla pubblicazione dei dati o alle idee. Create reti di relazioni, che significa, insomma, capite chi è il vostro target, interpretate chi è il vostro target, indirizzate verso il vostro target. Cioè, se avete dei dati che servono agli avvocati, non potete non considerare l'idea che gli avvocati vi danno e quindi create reti di interpretazione. Un'ultima osservazione, perché io vi devo sempre fare qualche nemico, se non mi diverto. Queste sono le informazioni del piano strategico sull'innovazione della pubblica amministrazione pubblicati. Me lo sono letto 3 volte perché mi sono detto, cazzo, ma ci hanno scritto qualcosa su come comunicare i dati? Vi giuro, c'è scritto di tutto, c'è scritto di tutto. I dataset, cioè delle cose che io, cioè veramente importantissime, ma non c'è scritto nulla su come dovrebbe essere ragionato la comunicazione, la trasmissione e l'interpretazione. Vero Gianluigi? Cioè, è così? Allora, io mi sono andato a guardare, l'unica cosa che ho visto che poteva essere attinente al mestiere che faccio, perché sennò è inutile, cioè licenziato, cioè non servo, i comunicatori non servono. Ok, i dati delle pubbliche amministrazioni unitamente ai meccanismi delle piattaforme cercate per offrire costituiscono uno dei principali patrimoni digitali della PA. La conseguente valorizzazione di questo patrimonio digitale è un obiettivo strategico da perseguire. Allora io che cerco sempre di trovare la cosa buona, dico vabbè, però mi ha detto e posso dire alla mia amministrazione che la valorizzazione di questo patrimonio, per cui voi che lavorate, no, alla cosa state facendo la valorizzazione digitale dei dati quando fate un bel portale. E questa è l'unica cosa che trovo. Ne ho trovata anche un'altra in una posizione che non c'entrava niente con la comunicazione dei dati, che dice questo: diffonde la cultura dei dati presso amministrazione e imprese, abbastanza un'azione inclusiva volta a favorire la comprensione delle potenzialità legate al riutilizzo dei dati, evitando nel campenso maggiori oneri per l'amministrazione. Boom! Cioè della serie che dice, voi sapete la storia, ma no, senza maggiori oneri per l'amministrazione, cioè non spendete una lira per farlo. È importante, è fondamentale, ma non dovete spendere soldi. Questo è l'unico elemento in cui viene rilevato, diciamo, l'idea secondo la quale la diffusione dei dati appresi presso le amministrazioni e imprese così devono essere volte alla comprensione delle potenzialità, cioè quelle di cui io ho provato a svolarmi oggi a cercare di dire qualcosa, perché per dire che se non gli faccio capire a che servono e se non lavoro per la comprensione, per l'interpretazione, per l'interpretazione, è praticamente inutile. Però lui dice subito, immediatamente dopo, dice ovviamente senza spendere soldi, quindi col lavoro gratis non vi aspettate premi, ok, va bene, e questo è tutto, io vi ringrazio perché ho già superato, giusto? Se ci sono domande, no, ci sono domande, no.